Pronto?
Pronto, Ascanio?
Sì.
Oh, ciao, sono Flavio di Alchemia. Volevo farti qualche domanda, e qui con me c'è anche Mirka Garuti, che è la responsabile Medio Oriente per Alchemia, no? Ascanio, cosa hai pensato quando ti è stato comunicato che saresti stato scelto per questo premio?
Beh, diciamo, sono molto contento sia per Stefano Chiarini, nel senso, per me è un onore, insomma, ricevere un premio che porta il suo nome, una persona che io non ho conosciuto, diciamo, di persona, però l'ho conosciuta attraverso le cose che ha scritto, insomma, sul giornale, per cui per me è un doppio premio, non è solamente un premio per me, ma è un premio anche perché appunto non è soltanto un premio, ma anche un po' una sorta di affratellamento, che mi sembra una cosa molto bella.
E tu sapevi già di questa associazione, per non dimenticare, Sabra Shatila, che organizza tutti gli anni questi viaggi in Libano presso i campi profughi per vedere la situazione dei campi?
Io ne sapevo un po' qualcosa attraverso delle persone che hanno lavorato al manifesto, Fabio Zayed, Maila Iacovelli come fotografi, che me ne avevano parlato, che conoscevano anche direttamente Chiarini, però non avevo mai avuto contatti, insomma, direttamente con l'associazione.
E riguardo appunto a questi viaggi, pensi che questo premio in qualche maniera potrà indurti magari a essere compagno di viaggi di quello che si recheranno a tutti gli anni a settembre?
Molto volentieri. Io sono una persona che sono nato in una borgata che si chiama Morena, che sta fuori al raccordo anulare sulla via Nannina. Se non avessi fatto teatro, penso che sarei rimasto più o meno, insomma, tra le mura invisibili di questa borgata. Per cui facciano tanta difficoltà ad uscire fuori da questi pochi, diciamo, chilometri quadrati. E lo faccio perché per lavoro poi sto in tournée, sto in giro, però è per me molto complicato. Ma è complicato soprattutto perché, diciamo, culturalmente penso sempre che tenere un piede sulla terra, sul territorio nel quale siamo nati, sia sempre una maniera per avere un punto di vista. Detto questo, a me sembra molto importante quello che sta accadendo in questi ultimi anni, attraverso anche organizzazioni non governative, associazioni, che stanno portando le tematiche che pensavamo fino a qualche anno fa legate a luoghi così lontani, che stanno portando nel nostro paese, come motivo anche proprio di sviluppo di una coscienza che altrimenti era una maniera anche un po' deresponsabilizzante, era un po' la cultura dell'SMS per i poveri disgraziati che stanno dall'altra parte del mondo. Invece un modo per ricordare che l'altra parte del mondo sta anche da questa parte del mondo, quantomeno nelle carte, insomma, se non nelle conseguenze.
Infatti, non so se tu conosci un po' la motivazione del premio, mi piace leggertela. Il premio viene dato a Ascanio Celestini per il suo impegno attraverso il teatro e interventi televisivi a rompere il muro ipocrita del politicamente corretto, che colpisce gli strati più deboli delle popolazioni, e per il suo sostegno ai valori dell'antifascismo e della resistenza. Ora, in questo senso, pensi che anche questo premio potrà aiutarti a parlare nei prossimi spettacoli del diritto del popolo palestinese?
No, ma molto volentieri, anche perché poi io in questi anni ho sempre lavorato su storie che apparentemente sono storie marginali, il manicomio, il carcere, piuttosto che situazioni meno drammatiche come la fabbrica, insomma, il call center, ma non tanto perché penso che l'autore, il letterato, lo scrittore, il teatrante debba parlare degli ultimi, quanto perché io penso che chi scrive, chi fa appunto letteratura, che poi la faccia attraverso il teatro, attraverso la letteratura scritta o il cinema, debba parlare della condizione umana, e la condizione umana nelle figure delle persone che vivono, diciamo, delle situazioni limiti è più evidente. Cioè, l'essere umano è debole per natura, per sua natura, e quindi è più facile vedere l'essere umano nella debolezza degli esseri umani. Perciò a me ha sempre colpito questa, quando nelle manifestazioni, insomma, o anche semplicemente inquadrati dalle televisioni internazionali, i palestinesi mostrano la chiave della casa nella quale abitavano. È una cosa tragica, perché somiglia tantissimo, insomma, alle storie dei deportati del ghetto di Roma, che erano ebrei per l'appunto, che, ai quali i nazisti dicevano: portate via le stoviglie, coltelli, forchette, e chiudete a chiave la porta e portate via la chiave. Questo qui ha convinto oltre 1000 ebrei deportati il 16 ottobre del 1943, li ha convinti del fatto che se avevano una chiave evidentemente c'era ancora la possibilità di ritornare in quella casa. E vedere che a distanza di alcuni anni, pochi, pochissimi, perché insomma un secolo è passato velocemente, vedere che ci siano dei palestinesi che scendono in piazza con la chiave mi ha veramente colpito, insomma.
In merito a questo, quello che tu hai appena detto, effettivamente anche io ho trovato questa analogia leggendo vari libri, appunto, della chiave che prima avevano gli ebrei e adesso purtroppo ce li hanno i palestinesi. Effettivamente questa è una cosa che li accomuna, ma nello stesso tempo li separa. Ti volevo fare una domanda in merito al viaggio che tu hai fatto in Israele nel novembre del 2008, che in quell'occasione hai incontrato alcuni scrittori israeliani. E ti volevo appunto chiedere, è stato un viaggio importante per te e qual è stata l'impressione che hai avuto allora del governo israeliano e se in quel momento, visitando Israele, non so se sei stato solo Tel Aviv o hai potuto girare al limite tipo Hebron, Jenin, e hai captato la condizione in cui vivono i palestinesi?
No, noi andammo, nel senso alcuni scrittori italiani, tra cui anch'io, insomma, fummo chiamati per fare un incontro con degli scrittori israeliani. E, era in realtà, io ero appena stato al Cairo in un incontro simile, perché andai anche senza ragionare molto sulla qualità dell'incontro, della sua organizzazione. Poi a un certo punto venne fuori che spostarono le date di questo incontro tra scrittori, perché c'era la visita ufficiale di Napolitano in Israele. Sì. E in realtà io non andai per la visita di Napolitano, cioè noi gli scrittori andarono perché c'era questo incontro tra scrittori italiani e israeliani. Per cui noi siamo stati portati ovviamente nella boutique di Israele, insomma, sicuramente non nelle occupate, non...
Non nella vita di tutti i giorni.
Sono stati portati nel museo a visitare il meglio del paese. Ma detto questo, mi ha colpito molto un intervento che ha fatto Joshua durante il suo incontro con Claudio Magris, perché Joshua incontrò Claudio Magris. Io incontrai un poveraccio scrittore israeliano del quale non ricordo neanche il nome, che a un certo punto fece tutto un discorso sull'impegno politico e disse: io apprezzo molto l'impegno politico di alcuni scrittori italiani del passato. E io pensavo parlasse, non so, dei Pasolini piuttosto che almeno Moravia, così. E invece parlò di Guareschi, insomma. Cioè, il suo esempio di scrittore impegnato era Guareschi, quello di Peppone e Don Camillo, per cui a me fecero incontrare veramente, insomma, un poveraccio. Mentre invece Joshua si incontrò con Claudio Magris, e Claudio Magris fece tutto un discorso sull'ebreo errante. Dell'ebreo che sta partendo, parla col rabbino e gli dice al rabbino: io parto e vado lontano. E il rabbino gli risponde: ma lontano da dove? Come per dire, cioè, se gli ebrei non hanno una patria, non esiste un lontano e un vicino. E lì Joshua si è incazzato proprio, si è proprio arrabbiato, ha detto: no, adesso c'è un lontano, c'è un vicino, perché gli ebrei hanno una patria, questa patria si chiama Israele, questa patria ha un confine, e chi ha tracciato il confine ha una responsabilità rispetto a quello che accade dentro, rispetto a quello che accade fuori. E a me sembrò un discorso di una violenza veramente imbarazzante, per me e per lui, no, probabilmente, perché insomma era il discorso che stava facendo lui. Questa idea, questa cultura, questa ideologia del confine è veramente la nuova cultura dell'ebreo israeliano, che non è probabilmente l'ebreo che ancora vive a Roma, piuttosto che quello che sta ancora in Spagna o in Germania, il sefardita o la schenazita, che ancora vive nella sua patria lontana, vicina, insomma. Però mi ha veramente fatto paura, perché è una cultura moderna, tutta quanta novecentesca, riversata nel secolo nuovo. Cioè, Israele sta davvero un passo avanti rispetto alla nostra cultura ipernazionalista del confine, è qualcosa che tra il militarismo e la Lega, e questo mi ha fatto veramente impressione.
Quando tu sei rientrato da questo viaggio, intorno a questo viaggio sono nate un po' delle polemiche all'epoca, perché c'è stato anche un tuo ammiratore, un fan, diciamo così, che ti aveva inviato una lettera aperta proprio perché, sapendo del tuo viaggio in Israele, era rimasto un po' sconcertato e aveva chiesto perché non avevi dato un giudizio, non avevi condannato l'opera del governo israeliano nei confronti degli occupati che sono i palestinesi. Qualche giorno dopo ho letto sul Corriere della Sera la risposta e tu avresti detto e la mancata denuncia si può prendere posizione contro un atto specifico, non contro un paese che ha 60 anni. So, questa frase non mi è molto chiara, volevo chiederti cosa volevi dire. Ma a distanza da allora, dal novembre del 2008, e dopo un mese è successo purtroppo piombo fuso, perché è successo a dicembre 2008, poi tutto l'embargo a Gaza, la Mare Marmara dove sono stati uccisi 9 turchi, senza pensare a quello che è successo prima di questa data, ha cambiato un po' la tua opinione nei confronti del governo israeliano, di quello che sta facendo nei confronti dei palestinesi?
In realtà io, guarda, quello che è uscito sul Corriere della Sera non... Adesso sinceramente o proprio non l'ho mai letto o non me lo ricordo. Poi sai meglio di me che quando parli con un giornalista ci parli per mezz'ora e lui scrive 30 righe facendo un riassunto suo, insomma, rispetto a quello che ha capito. Se ti dovessi raccontare tutte le cose che sono state scritte rispetto alle cose che ho detto io, insomma, hanno scritto veramente tante volte il contrario di quello che dicevo, un riassunto molto personale. Quello che penso oggi, che pensavo anche allora, è che appunto Israele è una sorta di Israele, come è stato il Ruanda nel 94, come buona parte dell'Africa oggi, insomma, è un laboratorio, nel senso che se funziona lì può funzionare anche da qualche altra parte. Questo fa veramente paura, nel senso che se funziona questa cultura del confine, del limite e dei tanti confini interni, perché poi Israele è fatta di tanti confini interni, confini tra le persone, confini tra un luogo e l'altro, ma questo è anche Cuba, nel senso, io quando stavo a Cuba la cosa che mi ha colpito è stata anche il fatto che è stata anche questa immagine di una nazione che è piena di confini interni, dei luoghi dove vanno soltanto i turisti, dei luoghi dove vanno soltanto quelli che possono pagare. E mi sembra una cosa molto, molto contemporanea, gigamente contemporanea, cioè un mondo che è fatto di insiemi e sottoinsiemi, per cui questa è l'impressione che ci ho avuto allora, ne ho scritto anch'io, insomma, ho parlato più volte anche di questo contro Yoshua, impressionante, insomma, violentissimo nei confronti di Magris, che aveva scritto un libro sull'ebreo, diciamo, ottocentesco. Invece questo qui che gli dice: guarda che gli ebrei adesso hanno una patria, hanno un esercito, hanno le armi, hanno i confini, hanno i muri, per cui l'impressione era stessa. E poi anche di questa nazione che è fatta da una nazione, come posso dire, raccontabile ed un'altra irraccontabile, e anche di questa prospettiva per la quale, che è un po' anche quella che c'è nella cultura cattolica, no? Cioè non affrontare questi argomenti, perché questi argomenti siamo noi i possessori, per cui parlate delle cose vostre, ma della cultura ebraica ne parliamo noi, e quindi anche di Israele, è un fatto nostro, non avete capito niente. Questo mi ha fatto molta impressione, per cui non è che io ho cambiato idea, sono andato lì come scrittore per fare un incontro con altri scrittori, ma mi hanno fatto incontrare, diciamo, più moscio di tutti, ma anche quelli, insomma, gli altri che ho visto facevano veramente impressione, insomma.
Ma tu adesso sei favorevole, per esempio, alle campagne che si stanno facendo ultimamente, campagne del BDS, del boicottaggio nei confronti del governo israeliano, non solo di prodotti alimentari che provengono dalle colonie, quindi dai territori occupati, ma anche boicottaggio nei confronti di artisti, di calciatori, cercando di invitare le persone sensibili come sei tu a non accettare l'invito proprio del governo di Israele, perché fai il loro gioco, perché loro pagano effettivamente.
No, certo, ma io infatti anche questo poi mi sono reso conto di non tornare a fare un incontro del genere, nel senso che No, per questa, come per molte altre storie, di certe cose te ne rendi conto andando. Capitato quest'estate di ritornare a Taranto dopo alcuni anni, ho trovato una situazione che era molto simile a quella che avevo incontrato diversi anni fa quando andai a una serie di convegni, di incontri, anche ai morti sul lavoro. Insomma, si parlava dell'Ilva, ma si parlava di molte altre cose, della raffineria, della Marina Militare. E andando lì, ogni volta che vai nei posti dove le cose accadono, ti rendi conto che accadono in maniera molto differente, o comunque in maniera un po' più complessa, più articolata rispetto a come vengono normalmente raccontate dalla narrazione, diciamo, mediatica.
Ah, quello
Poi andando,
sicuramente.
sì, insomma, per me è stato molto più interessante che non sentirlo da televisione o leggere sui giornali. Oggi non tornerei lì, diciamo, a legittimare una, posso dire, una sbandierata apertura nei confronti di tutti e di più, insomma.
Nei tuoi prossimi spettacoli, visto che stai lavorando molto per quanto riguarda il problema delle carceri, effettivamente, di creare, diciamo, uno spazio per fare in modo che la gente si renda conto di sapere che cos'è la detenzione amministrativa che viene praticata oggi spesso in Israele nei confronti anche di ragazzini minorenni di 12-13 anni che stanno a tempo indeterminato in carcere senza vedere nessuno, senza avere una prova, senza avere un processo e niente. Quindi anche questo fa parte, diciamo, della caratteristica dei carceri, di come viene trattata la libertà, il diritto individuale delle persone. Noi dobbiamo fare più informazioni possibili che arrivi al cuore delle persone.
Ma volentieri, guarda, ma non a parte i miei spettacoli stanno anche le cose che scrivo, insomma, nei giornali, quando mi capita di scrivere per il Venerdì di Repubblica, insomma, io lo faccio volentieri.
Volevo chiederti solo l'ultima cosa, perché è una cosa che mi ha incuriosito, che riguardava la Freedom Flotilla. Volevo capire che impressione ti ha fatto, tu come uomo di spettacolo, uomo sensibile anche dei problemi
Ah,
degli ultimi, la
due
Freedom
cose,
Flotilla,
insomma,
come
il
ti ha cosa ti
comandante
ha affascinato, cosa ti ha detto?
dell'ultima flottiglia ha detto questa cosa. Se noi, piuttosto che stare lì, insomma, nel nord Europa a guardare, a fare petizioni, sottoscrizione, abbiamo detto ma possiamo fare qualcosa di concreto, andarci direttamente. Cioè, e questo mi è sembrato, insomma, un modo per spezzare questo vincolo un po', non lo so, un po' da Croce Rossina, ma neanche la Croce Rossina, insomma, da signora ricca che dà l'elemosina. A Terni si faceva il centesimino il sabato, cioè i poveri andavano dai ricchi e i ricchi facevano il centesimino, gli davano due soldini. E spezzare un po' questa cosa, no? Il centesimino, che è un po' veramente come l'SMS, l'euro per lo tsunami, che detto così sembra che poi è a favore dello tsunami, insomma, però. Invece di andare e partire comunque mi sembrava molto bella. E l'altra è appunto loro che erano stati e che poi sono tornati indietro. Raccontano di questa differenza proprio nella visione dei confini, cioè, non è 15 km, ma è solamente 3, no? Però anche il pescatore che sta sul porto rischia la vita anche semplicemente pescando con una canna. Ecco, questo andare, vedere, raccontare, che era anche una qualità, è anche una qualità, insomma, per esempio degli articoli che abbiamo letto di Giuliana Sgrena, è quello che probabilmente manca, insomma, nell'informazione, diciamo, alla quale siamo abituati. C'è una visione molto globale delle cose e non c'è quasi mai una visione invece particolare e quindi anche responsabile, perché poi nella visione globale c'è un po', come dire, l'atteggiamento di quello che diceva, beh, le cose sono andate così, per cui io semplicemente le riporto. Invece nella visione particolare, nel punto di vista, c'è anche una responsabilità del giornalista, del narratore, insomma, che non racconta ciò che è avvenuto nel mondo, racconta solo ciò che è avvenuto davanti ai suoi occhi, però c'ha un valore molto più concreto, insomma, tipo.
Grazie ancora di questo.
Ti ringrazio.
Grazie
Domani
tanto
allora.
anche a te.